Grazie Presidente, grazie alle autorità presenti, grazie alle cittadine e ai cittadini presenti. Non è un grazie di circostanza, perché la vostra presenza rende questa giornata un evento. Credo che sarà ricordata come un momento importante di questo Consiglio. Prima di leggere le note, che inevitabilmente non si possono che scrivere, perché altrimenti i tempi sforerebbero, voglio però ricordare in questa giornata in cui appunto si ricordano le vittime della mafia, cinque personaggi come figure emblematiche e come veri patrioti della repubblicani, della nostra Repubblica. Santi Mattarella, Pio La Torre, parlamentari, Carlo Dalla Chiesa, prefetto generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, magistrati. Il 17 marzo a Modena era bellissima in Piazza Grande e nel Foro Boario, così come erano belle le vie e le piazze d'Italia che ho visto in TV e nei giornali. E nel veder celebrare i 150 anni della proclamazione del Regno d'Italia mi sono stupito di una partecipazione che non mi aspettavo. Mi sono dovuto chiedere allora perché non me l'aspettassi e ho trovato la risposta nella fatica con cui certe forze di governo hanno accettato le celebrazioni dell'anniversario. Ma la risposta era anche nella diffusa sfiducia nella politica, nelle altissime percentuali di intenzioni di astensionismo, nella rinuncia alla partecipazione che trasforma un cittadino in un suddito di fatto. Ma la convinzione e addirittura l'entusiasmo che ha fatto esibire le bandiere tricolori alle finestre, come la coccarda all'occhiello, significa certamente qualcosa, vuole dire, o almeno spero voglia dire, che è scattata la reazione all'incerto presente che stiamo vivendo nella valorizzazione del passato, per recuperarne lo slancio risorgimentale che portò tanti giovani a ipotizzare un futuro diverso, nel quale poter essere liberi cittadini. C'è stato in questo giorno di celebrazioni uno scatto d'orgoglio che non ha nulla a che fare con il nazionalismo, ma significa recupero di identità e della necessità di un fare politica ancora nella dimensione della disciplina e dell'onore. Per giudicare quei 150 anni che stiamo ricordando, abbiamo il vantaggio del senno di poi. In questo lasso di tempo si è portata la nazione italiana a coincidere con uno Stato unitario. La lingua della cultura, quell'italiano che poteva anche far pensare all'impossibilità di creare un'Italia unita, visto che in ogni sua parte si parlava un dialetto differente, è diventato con il tempo un elemento unificante, portato ovunque dalla scuola obbligatoria e pubblica. Scuola pubblica che dobbiamo difendere perché è stata promotrice di unificazione linguistica e perché è oggi il luogo di integrazione sociale ed etnica, indispensabile anche se faticosa. Ma il Risorgimento fu opera solo dell'elite intellettuale e del ceto imprenditoriale borghese? No. Se pensiamo alle cinque giornate di Milano, all'insurrezione di Venezia, alla Repubblica Romana, ai picciotti che si unirono ai mille. Ma perché questi seguirono Garibaldi? Ce lo spiega il Verga, con la sua ricostruzione dell'episodio di Bronte, l'illusione subito però spenta che Garibaldi portasse alla soluzione del problema sociale e della proprietà della terra. Dunque, il Risorgimento ebbe molte anime, l'espansionismo sabaudo, la questione sociale, il rifiuto della presenza straniera, la reazione a regimi oppressivi, l'aspirazione repubblicana di Mazzini e Garibaldi, il progetto liberal monarchico di Cavour, quello repubblicano e federalista di Cattaneo, quello neoguelfo di Gioberti. Tutte anime presenti in quell'intreccio che nel 1861 portò alla proclamazione del Regno d'Italia. Dunque c'era lo Stato, ma l'unità degli italiani si realizzò con lentezza per decenni, per avere poi un'accelerazione grazie a due eventi, la tenuta e il vittorioso contrattacco sul Piave dell'esercito italiano, composto in maggioranza di contadini, e la lotta partigiana di liberazione dal nazifascismo. Si discute se la data dell'8 settembre del 1943, da cui si considera iniziata la resistenza, abbia segnato la morte dell'idea di patria, o se invece sia stata sconfitta e messa da parte solo quell'idea retorica di patria che il fascismo aveva cercato di inculcare negli italiani. Il presidente Napolitano ha affermato di recente che, con la resistenza, di fronte alla brutalità dell'occupazione nazista, rinacquero proprio l'amore e il senso della patria. e a supporto della sua tesi ha citato Natalia Ginzburg, che scrisse: «Dopo l'8 settembre del 1943, le parole "patria e Italia", che erano diventate piene di vuoto, mi apparvero d'un tratto senza aggettivi negativi e così trasformate mi sembrò di averle sentite per la prima volta». Ma perché tutto questo? Perché nel vuoto di potere, chiunque si schierò da una parte o dall'altra, fece una scelta, spesso condizionata, a volte non del tutto libera, ma scelse, e scegliere fu da cittadino del paese Italia, non da essere soggetto a una dittatura o una monarchia a cui bisogna sempre dire di sì. Con la Resistenza, patria e nazione riassunsero il loro significato risorgimentale, sinonimo di libertà dall'occupazione straniera, punto di partenza per il riscatto civile della popolazione. In questi anni, poi, le due vecchie parole, patria e nazione, si sono caricate di nuovi significati. Da una parte è successo grazie all'azione del presidente Ciampi, che ha sollecitato gli italiani a superare l'imbarazzo legato all'uso di quei termini, come anche a superare l'imbarazzo di cantare l'inno nazionale. Dall'altra è accaduto per il loro ruolo di antidoto contro un certo municipalismo antipatriottico, particolarista, ringhiosamente chiuso e ottuso, come ebbe a dire Claudio Magris. In diverso contesto troviamo nella Resistenza molti motivi che caratterizzarono anche il Risorgimento. La lotta per la liberazione della patria dallo straniero è il punto di maggior contatto e la motivazione iniziale alla lotta di liberazione che si ritrova da un gran numero di testimonianze di partigiani, come ad esempio quella del grande modenese Ermanno Gorrieri, che affermò: «All'inizio della mia resistenza, la mia resistenza fu più patriottica che politica». Forse uno tra gli elementi comuni meno indagati è il ruolo delle donne. Queste ebbero invece un posto importante anche nel Risorgimento. Ci furono donne che comandarono formazioni di volontari, come l'aristocratica napoletana che guidò i patrioti della sua città nelle cinque giornate di Milano, o altre donne che durante la difesa della Repubblica Romana furono in prima linea a raccogliere e a diginnescare le bombe, e altre ancora curarono i feriti come a Solferino. Le donne che parteciparono alla Resistenza furono certamente più numerose, ma soprattutto seppero raccogliere dalle patriote dell'Ottocento il testimone della partecipazione alla politica come strumento dell'emancipazione femminile, che fece un importante passo avanti con la conquista del diritto al voto del 2 giugno del 1946 e con il riconoscimento della parità sancita dall'articolo 3 della Costituzione Repubblicana. E non è un caso che la nostra Carta Costituzionale, pilastro del vivere civile, scaturisca anche da quella della Repubblica Romana del 1848. Oggi molto si discute, con prudenza o a sproposito, di mutamenti alla Costituzione. Qui mi limito ad osservare che nessuna logica assicura che cambiamento equivalga a miglioramento. Rimane da chiedersi quale sia lo stato di salute dell'idea d'Italia unita, sottoposta com'è al bombardamento mediatico di chi, avendo riscoperto la logica del divide et impera, cerca di sottolineare le differenze tra nord e sud, di contrapporre gli italiani e gli stranieri o di mettere in conflitto gli interessi dei lavoratori, stabilizzati contro precari o artigiani contro dipendenti del pubblico impiego. La risposta data a questo quesito dai tanti interventi che accompagnano le celebrazioni dei 150 anni è sintetizzabile in due tesi, una pessimista e l'altra più ottimista. La prima sostiene che in un mondo sempre più contraddistinto dagli stati nazionali e di nazioni che aspirano a diventare stati nazionali, il nostro paese si distingue per andare nella direzione opposta. L'altra tesi, quella ottimista, è del presidente Ciampi che, nella sua quasi missione di maestro di italianità, ribadisse la sua idea d'Italia, forte proprio perché unita nelle diversità, di un'Italia che ha dato prove di unità in momenti ben più difficili degli attuali. Sostiene infatti Ciampi che un paese che per motivi esterni, la guerra, viene diviso in due parti e rimane fisicamente diviso per quasi due anni e che poi si trova concorde per ricongiungersi, è un paese che si sente unito, che vuole essere unito. Concludo con le parole pronunciate da Giorgio Napolitano a Marsala l'11 maggio 2010. Disse Napolitano: «Si può considerare solo penoso che da qualunque parte, nel sud o nel nord, si balbettino giudizi liquidatori sul conseguimento dell'unità, negando il salto di qualità che l'Italia tutta, unendosi, fece verso l'ingresso a vele spiegate nell'Europa moderna, mentre chi prova a immaginare o a prospettare una nuova frammentazione dello Stato nazionale attraverso secessioni o separazioni comunque concepite, coltiva un autentico salto nel buio di un mondo globalizzato che richiede coesione degli Stati nazionali entro un'Unione più fortemente integrata e non macro regioni allo sbando.
Grazie al consigliere Garagnani. Diamo la parola a Sergio Celloni per il Movimento per le Autonomie.